Omores, alle 17.35 ogni domenica, Anima Latina.
Intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio, dall'altra parte del vetro in regia ci sono Mario Scatton e Stefano Sparro. Allora, Avvento Green Dream è il titolo dell'itinerario di Natale ideato dai giovani dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona, lo IUSBE, che fanno poi riferimento anche a Cube Radio, la loro emittente accademica. Per questa idea hanno anche ricevuto l'incoraggiamento del Papa, che ha inviato loro un videomessaggio. Ecco, l'itinerario si compone di 26 frasi quotidiane tratte dalla Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco, che 26 frasi quotidiane che sono già partite domenica scorsa e arriveranno sino alla vigilia di Natale. Ecco, abbiamo con noi padre Nicola Giacopini, direttore dello IUSBE. Salve, don Nicola.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e soprattutto buon avvento.
Buon avvento, esattamente. Ricordiamoci sempre il valore dell'avvento e appunto il Papa domenica ci ha detto che appunto è un tempo di speranza e di attesa. Allora, questo vostro cammino, quale obiettivo ha?
Allora, l'obiettivo è nato intanto da un gruppo di giovani studenti IUSBE e volontari della nostra radio, Cube Radio, e abbiamo accolto l'appello di Papa Francesco accorato per la custodia e la cura della casa comune. Allora è venuta proprio l'idea di un accompagnamento social settimanale per l'avvento, per prepararsi al Natale alla luce della Laudato Si. Quindi il compito e l'obiettivo è quello di accompagnare in particolare i giovani che sono presenti certamente nei luoghi fisici, anche se in questo periodo no, anche in ristretti, ma i luoghi digitali non sono ristretti, anzi. Allora è venuto proprio l'idea di arrivare anche a loro e creare un'onda tramite i canali social, un'onda che possa portare delle pillole di speranza.
Senta, quest'onda quali risultati sta portando? Sappiamo che è iniziata domenica scorsa, per cui non avrete ancora un grandissimo ritorno, però già qualche segnale c'è.
Sì, anche perché è un'iniziativa che abbiamo fatto in rete, quindi approfittando ovviamente della potenza in senso proprio bello di Vatican News, ma poi anche del giro che si crea attorno alla Don Bosco Green Alliance, che sempre segue questi temi, il World Catholic Climate Movement, e poi diocesi, parrocchie, quindi i primi feedback sono molto positivi. I giovani sono abituati anche a retweetare piuttosto che a mettere il mi piace e al condividere. Il lavoro è che lo facciano anche diciamo gli adulti, forse siamo un po' meno abituati. E poi la cosa bella per me è che certamente abbiamo avuto il feedback anche come numero di mi piace, ma dietro un mi piace noi pensiamo che ci sia proprio la cosa bella di fermarsi un momento e ricevere una pillola di speranza, diciamo, per il Natale. Ma la cosa interessante dei social è che da un lato non si sa anche dove arriva, però sappiamo che le reti portano fino agli ultimi confini, perché è anche tradotto in diverse lingue, ci sono 5 lingue.
Allora, l'obiettivo è coniugare appunto Laudato Si e Avvento, ma perché questo collegamento secondo lei? Insomma, è indispensabile ricordarlo, il valore sia della Laudato Si, ma sia dell'impegno che noi dobbiamo avere ogni giorno dell'Avvento e diciamo pure ogni giorno dell'anno?
Ma certo, perché la Laudato Si è appunto alla visione proprio di un'ecologia integrale. In quell'integrale c'è tutta quella che Papa Francesco chiama la casa comune, e quindi le persone, certo l'ambiente naturale, le creature animali, vegetali, minerali, ma anche l'economia, la società. Ecco, l'Avvento, proprio la Chiesa nel periodo di Avvento ci invita proprio a orientare e a seguire Gesù con tutta la nostra vita. quindi la Laudato Si, prima di essere un'enciclica ambientale, è un'enciclica sociale. E noi sappiamo che Gesù, quindi l'incarnazione di Gesù, è perché tutto l'uomo e tutti gli uomini vivano in pienezza. Per questo abbiamo fatto un bel gioco tra la Laudato Si e poi la parola di Dio della domenica. Per noi, come anche Università Salesiana, perché siamo legati alla Salesiana di Roma, è interessante anche per la formazione e diciamo l'aspetto pastorale dei nostri giovani, perché per fare un esempio, nella prima domenica di Avvento il tema era no alla cultura dello scarto, allora il tema di la frase di Marco, fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati, con i giovani si è posta la domanda, ma che cosa vuol dire oggi essere addormentati? Allora, il bellissimo passo del numero 52 della Laudato Si, quando il Papa ci dice non c'è spazio per la globalizzazione dell'indifferenza, subito hanno colto, siamo addormentati quando siamo indifferenti. E quindi tutto ciò che è scarto, che sia purtroppo scarto umano o anche di ambienti, di cibo, è per la nostra indifferenza, e quindi c'è anche il cammino verso il Natale.
Ecco, davvero una gran bella riflessione. In sostanza, questi giovani sono impegnati, non stanno tutto il tempo a smanettare su WhatsApp o qualcos'altro, insomma vanno anche in profondità le cose.
Sono giovani anche universitari, quindi sono anche diciamo molto sensibili al tema, che è uno dei motivi per cui anche come Salesiani abbiamo detto cos'è che oggi c'è una particolare sensibilità dei giovani, no? Don Bosco diceva amate ciò che amano i giovani, perché i giovani poi amino anche quello che è il messaggio del Vangelo. Ecco, il tema ecologico vede un entusiasmo. Poi sono anche giovani che studiano per esempio comunicazione, quindi uniscono l'aspetto di crescita umana e anche quella professionale, perché poi sviluppano i loro talenti. Quindi, ma ci sono tanti giovani che da questo punto di vista abbiamo visto l'ultimo anche seminario che abbiamo fatto con il professor Ceruti, che ha scritto una bella prefazione di Fratelli Tutti. Abbiamo visto che quando ci sono questi temi, la percentuale di studenti che partecipa a questi grandi incontri erano metà studenti e metà docenti, una cosa mai capitata prima, quindi segno che c'è un interesse e anche prendono sul serio.
Ecco. Allora vuol dire che in sostanza questi insegnamenti appunto non prendono solo i giovani, ma rinfrescano anche alcune conoscenze dei docenti. Senta, allora, Don Nicola, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Qualche appuntamento da qua al Natale per la vostra università, molto brevemente, in un minuto?
Allora, per la nostra università adesso abbiamo questo accompagnamento, diciamo per l'Avvento, e subito avremo un ritiro aperto, purtroppo si fa a distanza in questo periodo. Abbiamo allestito un bel presepio con Cristo, cuore della casa comune, quindi insieme agli studenti stiamo preparando delle pillole video anche sul presepe per divulgare non solo ai nostri studenti ma anche ai loro amici e a tutti i giovani, quindi fino all'Avvento c'è proprio il tema presepio e approfondimenti anche di tipo scientifico sui temi della complessità, della casa comune, quindi è fitta, c'è una fitta insomma anche attività,
benissimo.
Ma poi continua per tutti,
certo,
i prossimi almeno
certo.
3 anni.
Allora, benissimo e buono studio e buon pomeriggio invece a lei, Don Giacobini.
E buon pomeriggio anche a voi e buona continuazione dell'Avvento.
Grazie, a presto. Allora, ricordiamo che la Laudato Si ci invita a rispettare l'ambiente. Pensate che solo in Italia dal 2010 ad oggi ci sono stati circa un migliaio di eventi meteorologici estremi, il che vuol dire alluvioni, frane, esondazioni. E questo è quello che è successo anche la scorsa settimana nel Nuorese, in Sardegna. Sentiamo che cosa ci dice il vescovo di Nuoro, Monsignor Antonello Mura.
Quello che ne è nato da un'alluvione che ha creato danni rilevanti in diversi territori e soprattutto ha portato a 3 vittime a Bitti. Il resto diciamo che appartiene a una lettura di quanto è avvenuto che parte da più lontano ed è certamente un territorio che, nonostante tante premesse o promesse, continua ad essere non salvaguardato, soprattutto quei luoghi come Bitti o come altri paesi che hanno bisogno di una tutela territoriale, di politiche del territorio che, nonostante siano state già anticipate da tempo, sono bloccate. Nel 2013 c'è stato un altro grosso problema legato sempre a un'alluvione, a piogge abbondantissime, che avrebbe potuto portare a ben altre scelte.
Ecco, Laudato Si ci chiede anche e soprattutto di tutelare il territorio. In quell'area non sono state prese le giuste decisioni per quanto riguarda appunto la tutela dell'ambiente, del territorio?
Non sono state fatte. Ora sento dire che è colpa della burocrazia e probabilmente il motivo è quello, perché sono stati stanziati anche dei finanziamenti per mettere a posto il territorio, per salvaguardarlo da queste piogge che ogni tanto arrivano in una maniera drammatica. Però se gli argini sono saltati, se canali sono stati tombati creando ulteriori drammi quando l'acqua non riesce ad evacuare come dovrebbe, allora vuol dire che ci sono problemi irrisolti. La Laudato Si ci ricordava di questa casa comune che passa anche davvero dal rispetto della natura e almeno dall'utilizzo della natura per l'uomo. Io credo che qui ci siano dei segnali opposti.
E il Papa all'Angelus di domenica scorsa ci ha invitato anche ad essere vicini ai nostri vicini, scusate il gioco di parole, alle persone che sono più prossime a noi. Le storie di disperazione col Covid-19 sono purtroppo tante e purtroppo sono sempre di più le persone che fanno addirittura fatica a procurarsi il cibo. Sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
Con la pandemia sempre più italiani hanno difficoltà a procurarsi un pasto decente. Banco Alimentare afferma che ben 14 famiglie su 100 in Italia non possono permettersi un'alimentazione equilibrata con cibo proteico almeno ogni due giorni. In Grecia il dato è simile, 13,8%, mentre in Francia 7,4% e in Spagna 3,5%. ActionAid inoltre stima che oltre 2 milioni di famiglie in Italia scivoleranno in povertà assoluta. E poiché la povertà alimentare risulta strettamente legata alla dimensione di quella economica, probabilmente ci troviamo di fronte a un livello del fenomeno mai registrato prima. Sempre più persone non possono permettersi un pasto con una componente proteica ogni due giorni e questo dato è più che raddoppiato dal 2007 ad oggi. Essere in povertà assoluta in Italia significa avere 800 euro al mese per tutto il nucleo familiare, per tutte le spese. In una famiglia di 5 persone, come sarebbero utilizzati questi soldi? Nella fascia dei bambini e ragazzi 0-17 anni, l'incidenza della povertà è quadruplicata dal 2007 ad oggi. Se i poveri assoluti in Italia sono circa 9 su 100, nella fascia 0-17 arriviamo a 13 su 100. Il dato è riferito soprattutto a famiglie con tanti figli o a figli di genitori separati.
E allora la 24esima giornata nazionale della colletta alimentare diventa virtuale, o meglio dematerializzata. A causa proprio delle restrizioni anti-Covid-19, quest'anno fino all'8 dicembre saranno disponibili presso le casse dei supermercati italiani delle gift card, chiamiamole carte regalo, da 2, 5 o 10 euro. Al termine della colletta il valore complessivo di tutte le carte sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili, ovvero pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola. Il tutto a questo punto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito alle circa 8.000 strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2 milioni di persone. Sentiamo a questo punto il presidente del Banco Alimentare, Giovanni Bruno.
Vedremo come andrà questa giornata. Certamente è importante rinnovare l'appello perché tutti lo facciano, questo gesto di solidarietà, perché il bisogno è cresciuto e quindi è fondamentale poter disporre di risorse per venire incontro a chi è in difficoltà.
Senta, tra l'altro un gesto particolarmente significativo in questo momento di avvento.
Sì, esattamente. La colletta ormai da 24 anni si situa sempre l'ultimo venerdì del mese, significativo per il momento d'avvento e significativo anche come momento conclusivo dei momenti pensati all'interno della consulta CEI, cioè degli organismi socioassistenziali durante il mese di novembre, che vedono la giornata centrale di novembre, di metà novembre, la giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco, come risposta di tanti all'appello. La colletta è il momento conclusivo di una catena di eventi che i vari organismi hanno o inventato o pubblicizzato in questo mese.
Senta, da quello che voi avete visto, come sono cambiate le esigenze alimentari degli italiani che non riescono a mettere insieme un pasto?
Ma sono cambiate soprattutto, è aumentata, perché era già presente, in modo clamoroso, diciamo la fascia più debole della classe media, cioè le persone che vivevano del loro lavoro quotidiano, quindi tanti artigiani, i lavoratori autonomi che vivevano dell'oggi per il domani, tante categorie, tutto il mondo della ristorazione, il mondo dell'intrattenimento, il mondo dello spettacolo, il mondo del turismo, persone che vivevano del loro lavoro e che si sono ritrovate in grave difficoltà, e siccome le cose stanno durando nel tempo, il timore è che possono solo peggiorare, anche perché a queste, che sono essenzialmente settore servizi, potrebbero aggiungersi all'inizio della primavera tutti quelli che invece con lo sblocco dei licenziamenti potrebbero avere difficoltà anche nel settore produttivo.
Ecco, questo è un grande momento di dono, non solo per le persone che poi danno il cibo, ma anche per i tanti volontari che si danno da fare. Qual è questo panorama dei volontari? Come poterli descrivere?
Ma quest'anno è stato necessario anche per i volontari un grosso affondo di consapevolezza, perché non potendo più essere davanti ai supermercati a raccogliere, distribuire volantini, sacchetti, raccogliere cibo, scatolare, trasportare eccetera, tutto quello che è stato chiesto un impegno prima di questa giornata, un impegno di comunicazione, del passaparola, di coinvolgimento nelle realtà in cui operano normalmente con amici, parenti, conoscenti, e questo quindi è stata una sottolineatura forte di impegno personale di ciascuno. Può anche essere facile passare 2 ore davanti al supermercato insieme a 3 o 4 amici in un momento operativo, più difficile mettersi in gioco in prima persona, e quindi necessario un recupero del perché del gesto, ma sicuramente un gesto educativo innanzitutto per chi lo fa. Ricordavo proprio poco fa che a questa colletta, come a tutte le altre, anche a questa partecipano una quindicina almeno di carceri in tutta Italia, persone che sicuramente non vivono nell'agio, ma che hanno testimoniato più volte di raccontare e dire con questo gesto la loro appartenenza e la loro dignità recuperata in un gesto di dono.
Allora, la Laudato Si ci richiama anche alla cura delle campagne. D'altronde il lavoro della terra è il più antico, il più necessario in qualche modo e anche il più diffuso al mondo. Nel Mediterraneo c'è un albero fondamentale per le coltivazioni, che poi è anche simbolo di pace, ovvero l'olivo. E allora, l'architetto paesaggista Marina Fresa ha scritto il libro Un mare di ulivi per derive a Prodi. Sentiamo che cosa ha da dirci.
Per il Mediterraneo è più di un simbolo. C'è questo grande storico francese che è Brodel, che dice che il Mediterraneo è il mare degli ulivi, ma addirittura l'olivo segna un limite geografico di fin dove arriva, dice Brodel, fin dove arriva l'olivo e la palma è Mediterraneo. Adesso con i cambiamenti climatici questo limite si va molto alzando. Chissà che sia uno dei pochissimi effetti benefici del cambiamento climatico. Sempre tornando un po' a che cos'è, no? Di che cosa ci parla l'ulivo e gli uliveti. Beh, ci parlano di un tempo antico, di tutto quello che ci permette di arrivare al buono che c'è oggi, no? Perché in questo paese che spesso ci sembra inospitale, che ci fa arrabbiare, che vorremmo diverso.
Marina Fresa, è proprio lei per questo motivo ha deciso di scrivere un libro?
Perché io ho avuto la fortuna 10 anni fa di comprare un piccolo uliveto a nord del Lazio e conoscerlo, perché io non sapevo nulla di agricoltura, no? Conoscerlo, imparare a curarlo, imparare ad ascoltare gli alberi, ad ascoltare il terreno, a capire che non c'era bisogno di, no? Di interventi chimici, di tutte queste cose che l'agricoltura cosiddetta tradizionale fa in maniera dissennata. E bisognava soltanto ascoltare e mettersi in relazione. E gli alberi ti danno tanto, ti cambiano la vita, a me l'hanno cambiata e quindi l'hanno cambiata in meglio, naturalmente. E quindi ho voluto raccontarlo per condividere questa storia e anche per fare un piccolo manuale, perché tutte le cose che ho imparato possono servire a tutti quelli che appunto anche hanno un ulivo sul balconcino di casa e lo amano come io amo i miei.
Ecco, l'ulivo in qualche modo rimanda anche a un rispetto della natura in modo particolare, secondo lei?
Tantissimo, tantissimo, perché l'ulivo è un albero, insomma, è un albero che è veramente del nostro territorio, nasce e cresce splendidamente in posti veramente difficili e quindi ci dovrebbe insegnare qualcosa, no? Per esempio è un albero che non ha bisogno di irrigazioni perché le sue foglie sono fatte in maniera tale da resistere al caldo, sapete tutti, no? Sono verdi da un lato e argento dall'altra e questo argento è quello che permette ai piccoli pori di chiudersi quando non devono perdere acqua durante le giornate più calde, più siccitose. Quindi è un albero che è in relazione con il clima, con il paesaggio, ecco, anche di questo parla l'ulivo, no? Di questi meravigliosi paesaggi mediterranei che stiamo perdendo. Sì, è proprio questa sintonia con una natura che dobbiamo tornare ad imparare a rispettare anche con tutte le nuove conoscenze che abbiamo, perché non è un discorso che guarda solo al passato il mio, anzi è un discorso che mette in gioco tutte le bellissime conoscenze che riusciamo ad avere oggi, no? Per esempio le neuroscienze che ci hanno portato a conoscere molto di più sulla vita degli alberi e anche sulla vita del pianeta.
Allora io mi fermo qua perché finisce questa prima parte del Mondo alla radio. Un saluto anche a chi ci segue sul circuito in blu della Conferenza Episcopale Italiana. Io però vi invito sempre a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.